playground.
Qua, buongiorno, buon lunedì, sono le 15 in punto. Benvenuti e benvenute ad una nuova settimana di Playground. Come state, cari amici e care amiche? Io sono Elisa Graci con voi fino alle 16:30 ogni giorno, da lunedì al venerdì. Qui nel pomeriggio di Radio Popolare, grazie Matteo per la linea che giù puntualmente e quotidianamente mi dai più o meno intorno a quest'ora, appunto alle 15, e poi a mia volta la darò alle 16:30 a Vieni con me di Giulia Strippoli. Allora, oggi un po' di cose di cui parlare. Abbiamo avuto, insomma, delle notizie piuttosto tristi musicalmente parlando in questo fine settimana, e quindi oltre ad Angie Stone, di cui avete sentito parlare, della tragica scomparsa di Angie Stone durante questo fine settimana, oggi parleremo anche della scomparsa di un personaggio leggendario della musica, soprattutto degli anni 70. Parlo di David Johansen, anche conosciuto come il frontman dei New York Dolls, tra le altre cose, ma insomma fondamentalmente questo è stato un momento irripetibile nella storia della musica rock e nella storia della musica di New York, e quindi ricorderemo lui, che è scomparso proprio la scorsa settimana, il 28 febbraio, a New York City, dove è nato nel 1950. Con noi a ricordarlo ci sarà il nostro Pier Giorgio Pardo. Tutto questo tra poco. Nella seconda parte parleremo anche di Oscar. E beh sì, è una consuetudine, il giorno dopo gli Oscar, il lunedì, ne parliamo sempre qui in studio con la nostra Barbara Sorrentini, che ovviamente ci darà tutti i particolari di questo che è stata appunto la notte più importante del cinema americano e internazionale. E avremo anche da Los Angeles la nostra Lucia Maggi, nostra cara amica e bravissima giornalista che vive a Los Angeles, che ieri era proprio presente alla notte degli Oscar, quindi magari ci darà anche un po' così di dietro le quinte di quella che è appunto una serata così iconica, così importante per il cinema. Nella seconda parte, subito dopo il GR di Popolare Network, e poi ancora avremo il nostro grande concorso Battles of the Bands, che continua. Mi raccomando, andate sul sito www.radiopopolare.it/battlesofthebands e votate la battaglia di oggi, anche questa molto interessante. Siamo agli ottavi di finale che si concluderanno venerdì, poi magari più tardi vi faccio tutto un riepilogo delle bands che hanno vinto finora. Appunto, stiamo parlando di gruppi alternativi e indipendenti degli anni 2000. Poi fra un paio di settimane inizieremo a parlare di anni 90, lì so che vi scatenerete. Ma anche adesso, insomma, avete votato davvero in tanti, vi ringrazio moltissimo ancora una volta per aver partecipato e per partecipare numerosi a tutte le iniziative di Playground. Ma oggi, un po' come tutti, credo, almeno molti dei miei conoscenti, anche dei miei familiari che sapete per metà vivono negli Stati Uniti, come ho vissuto io per quasi 20 anni, siamo davvero molto amareggiati di tutte le notizie che ci arrivano dagli Stati Uniti, amareggiati, scioccati, arrabbiati, e non so più quale termine usare. Quindi ho pensato di iniziare con una canzone arrabbiata, una canzone di una band arrabbiata, libera, che fa della libertà di espressione la massima aspirazione, appunto. E si chiamano Mannequin Pussy, e questa è un po' la mia rabbia in musica. Si chiama I Got Heaven. I'd wait for the permission for protection and assurance. la rabbia che si esprime anche attraverso la musica, in questo caso dei Mannequin Pussy, I Got Heaven. Sì, siamo arrabbiati, molto arrabbiati. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti in questo periodo è assolutamente senza precedenti e noi tutti, diciamo che abbiamo amici e familiari negli Stati Uniti, ogni giorno sentiamo l'amarezza nelle voci dei nostri amici e dei nostri familiari, e quindi questa canzone era dedicata a loro, alla nostra rabbia. E beh, di rabbia ne avevano espressa, anche se in modo diverso, molti molti anni fa anche i New York Dolls, e parliamo di loro anche se purtroppo per una notizia triste che è arrivata in questi giorni da noi, e appunto la morte di David Johansen. Pier Giorgio, ciao, ci sei?
Ciao Elisa, sì, ci sono, ti stavo ascoltando con molto piacere, condividendo tutto quello che dici. Effettivamente mi piace tantissimo l'idea di poter ricollegare la trasgressione di David Johansen nel momento in cui era con le New York Dolls, col look transgender che ispirava proprio le New York Dolls, alla rabbia che si oppone al conservatorismo ottuso del Trump di questi giorni. Quindi era punk, ma era anche libertario, era anche espressione di una volontà di esistere al di là delle negazioni fatte piovere dall'alto. Questo erano un po' tanto le New York Dolls, sì, dal 1971 in poi.
Eh sì, ricordiamo appunto che siamo nei primi anni 70, David Johansen davvero un personaggio unico nella storia della musica, sì, appunto, soprattutto per come si poneva, appunto, così in modo così libero e sfrontato proprio in quegli anni americani. Ricordiamo anche, insomma, che era un momento particolare della storia degli Stati Uniti e che lui è stato davvero un rivoluzionario totale.
È stato assolutamente un rivoluzionario in questo senso, è stato anche una delle linfe vitali della scena che girava intorno al Max Kansas City. È stato un compagno di scorribande notturne di Andy Warhol in quel periodo. È stato anche poi una delle persone che hanno fatto fare un giro notturno come si deve a David Bowie, no? Ci sono le fotografie che documentano le loro scorribande notturne nel febbraio del 73, e quelli sono dei momenti della storia americana ai quali oggi è anche giusto fare appello, perché dettano la via per una forma di resistenza. E tra l'altro una cosa che salda tanto, secondo me un po' un modo per unire i puntini, è anche il fatto che un suo grande fan scrisse addirittura proprio un libro sugli New York Dolls, era Morrissey degli Smiths, che proprio aveva fondato un fan club dedicato a loro, e che è l'artefice della reunion tarda delle New York Dolls, perché li invitò al Meltdown e poi, anche se erano solo due di loro, ma comunque poi si riunirono. Ed è molto molto particolare che proprio in questo periodo la stampa americana, che quella più, diciamo, addomesticata, quella più mainstream, fa veramente fatica a chiamare le cose col loro nome, sta quasi dicendo che David Johansen era più conosciuto come Buster Point e Dexter, che è uno spin-off un po' più addomesticato e piacione di quello che erano i suoi trascorsi anche come solista, in questo momento debba essere ricordato in preferenza rispetto a un passato più conturbante e molto più trasgressivo e molto più spiazzante per la cultura bigotta di questa America che non ci piace, che speriamo abbia un modo per mutare segno presto.
Che sta tornando troppo indietro. Cosa, secondo te, qual è stato la cosa più rivoluzionaria della vita di David Johansen, oltre ovviamente alla sua musica? Ecco, mi viene in mente, se non ci fosse stato lui, ci sarebbe stato il glam rock per come lo conosciamo?
Guarda, è una domanda da un milione di dollari, perché rischiamo qui di toccare un po' di nervi scoperti su quelli che enfatizzano le radici inglesi del glam. A me piace pensare una cosa, guarda, ti dico che in quel momento, quando Rock stava diventando adulto e sceglieva mille, forme per farlo, quindi impegnandosi politicamente o rendendo il personale politico o facendo la trasgressione sociale a partire dai margini, cosa che poi, è stata accreditata al punk, giustamente, ma non è stata solo del punk, perché c'era anche prima, e non solo a New York, non solo a Londra, ma in tante altre città. Quindi quello che si può pensare è che sicuramente il glam, così come quella forma di cultura marginale di New York, che respiri anche nei Velvet Underground, nella Factory, eccetera, stava sintetizzando l'idea di giovani che dopo essere stati visti come consumatori stavano sviluppando una loro controcultura e la stavano facendo anche ai margini dei valori dominanti, quindi avevano una forte componente antiborghese, anticapitalista. E a favore della libertà di espressione e di progettazione dell'essere che poi è diventata tutta la cultura underground di un decennio e da lì si è consegnata poi agli anni Ottanta, resistendo anche quando tutti hanno parlato di riflusso. Quindi è un lascito importante che personaggi così forti hanno sintetizzato, ma da lì a dire che non ci sarebbe stato un glam senza Johansen. Non voglio attirarmi degli straghi
No,
addosso.
certo. Certamente fa parte, no, figurati, certamente fa parte appunto di questo movimento così importante perché poi, insomma, accanto a lui abbiamo visto personaggi che abbiamo tutti amato e che purtroppo molti abbiamo perso, come dicevi tu, questa anche amicizia e questa, diciamo, prima avventura newyorkese di David Bowie, che poi sarebbe stato un newyorkese a tutti gli effetti, proprio come David Johansen, quindi è
Sì, ma poi tra
certamente un
l'altro
bel
la cosa
gruppo
bella
di persone, ecco.
è un bel gruppo di persone. La carriera solista di David Johansen, di cui non si parla mai, quella del primo disco di In Style, che tra l'altro era prodotto da Mick Ronson, cioè quella carriera lì ha anche una sua importanza e può essere parallela a certi dischi cantautorali abbastanza devianti, come possono essere quelli di Iggy Pop del periodo, quelli di Duncan Brown, eccetera. Quindi veramente ogni fase della carriera di Johansen può essere ricondotta a degli archetipi di rock and roll come si deve, quindi è veramente un grande personaggio che detta la strada. Personalmente trovo che il lascito delle New York Dolls, in questo sono proprio d'accordo con Morrissey, sia un lascito universale a tutto tondo che rende la trasgressione qualcosa di forte, qualcosa di contenutistico, cioè trasgressione come rivoluzione e non come trasgressione formale. Forse in questo senso le New York Dolls sono andate anche oltre il glam, come lo ha fatto Bowie e come in qualche modo lo ha fatto anche Mark Bolan. Però ci sono personaggi più underground, tipo Joe Bryant, con delle biografie anche tragiche, che si possono ascrivere a quello stesso periodo e a quello stesso ambiente, a quello stesso modo di vivere la musica. Era una musica che voleva dettare da capo le regole del gioco e farlo con forza e con generosità.
Beh, c'è riuscito perché se ancora oggi, diciamo, noi parliamo di questi personaggi così, con così tanta ammirazione e così tanto anche gratitudine, perché certamente sono stati dei pionieri, no? Anche nella libertà di espressione, come dicevamo, e oggi più che mai sentiamo il bisogno, no? Anche di tornare a quel tipo di ispirazione e di
Guarda,
coraggio.
quello che stai dicendo, adesso ti faccio un complimento in diretto, lo dice anche Lisa Ronson, che è una delle grandi biografe di David Johansen. Quindi è quel tipo di sensibilità che forse è il modo più giusto per ricordare queste persone. Quindi la trovo una chiave che mi vede molto partecipe e ti ringrazio per averla condivisa con
Beh,
me.
grazie a te Pier Giorgio di averci anche dato così un po' di anche cenni proprio del contesto in cui David appunto ha vissuto e anche tutti gli amici, ci immaginiamo queste notti folli a New York City, che era la sua città, purtroppo quella in cui è nato e quella in cui è scomparso proprio in questi giorni, una
Ma
vita
io, guarda,
avventurosa.
Me lo vedrei, ti dico proprio quest'ultima
Sì.
cosa, anche in studio con le Shangri-Las,
Ah,
capito?
beh,
Cioè
sì.
con quel revival,
Adoro.
lì, in quel modo lì capisci anche poi l'operazione Buster che è arrivata dopo, cioè era veramente divertimento tirato in faccia al sistema quello, e ben venga.
E ben venga, anzi, consigliamo a tutti, io lo farò sicuramente stasera, mi andrò a rivedere un po' di esibizioni, un po' di materiale che insomma ce n'è su quegli anni e dei New York Dolls e di David Johansen, che allora salutiamo con te Pier Giorgio, direi di andare dalle New York Dolls a questo punto e così pensarlo con loro a infiammare i palchi di New York. Grazie Pier Giorgio Pardo.
Un bacio Elisa, un bacio a tutti i radioascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao.
Personality Crisis, grazie mille al nostro Pier Giorgio Pardo con cui abbiamo ricordato questo grande musicista, questo grande personaggio della musica newyorkese David Johansen, purtroppo scomparso proprio il 28 febbraio scorso a Staten Island, sempre nella città di New York, dove era nato nel gennaio del 1950. New York Dolls, E quindi qui storia della musica, come abbiamo ricordato con Pier Giorgio. E anche a voi ha colpito la storia ovviamente sua, la storia dei New York Dolls, ai quali siete alcuni di voi molto affezionati. Scrivetemi se volete al 331-6214013, diretta at popolarenetwork.it, in ogni momento della puntata ovviamente. E tra poco ci occupiamo di Oscars. Sapete, ieri la notte degli Oscar, abbiamo come ogni lunedì di marzo dopo gli Oscar la consuetudine di parlarne con la nostra Barbara Sorrentini e con la nostra inviata, diciamo, a Los Angeles. I Playground, spesso la sentiamo, Lucia Maggi, bravissima giornalista di ANSA e molto altro, che era proprio presente alla notte degli Oscar, e quindi insomma sentiremo anche da lei le atmosfere che hanno circondato questa serata, insomma piuttosto seguita in tutto il mondo. Se volete dirmi anche cosa pensate degli Oscar, dei film che hanno vinto, degli attori, delle attrici, i vostri commenti sono ben accetti sempre al solito numero che è il 331-6214013, diretta at popolarenetwork.it. Stavamo parlando di David Bowie che insomma è stato un amico di David Johansen, che è stato insomma uno dei più grandi artisti di quel periodo, sempre legato al glam e a New York, ma non solo. Poi lo sappiamo, David Bowie è diventato uno degli artisti più amati di tutti i tempi e tuttora lo è. Però insomma una buona occasione per ascoltare Rebel Rebel di David Bowie subito dopo le notizie di Popolare Network, e poi ci ritroviamo qua su Playground.
You know. playground.
A long walk home when the music stops. Take a tip from me, took it to the park. When you're on your own, it's a long walk home. Well, if they follow you, then don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. Pure, easy listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they're gone. But if they follow you, Dylan in the movie, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. If they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own.
Canzone che parla di Bob Dylan nei film, quasi premonitrice, perché è una canzone di molti anni fa dei Bell and Sebastian, Like Dylan in the Movies. Bentornati all'ascolto di Playground. Come annunciato, adesso parliamo di cinema, parliamo di Oscar. Accanto a me la nostra Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
Buongiorno.
Sei ancora viva?
Ma sì, più o meno. Comunque che bella questa canzone.
Sì. Beh, premonitrice, anche se ne è andata benissimo.
No, cioè su 8 candidature non ha vinto nulla. Era, io lo dico, era il mio film, quello che
tifavo.
Sì, ma in realtà poi c'era anche Emilia Perez, però nel cuore mi portavo questo, con 8 candidature speravo che almeno una
la tirasse fuori. Esatto. Invece Lucia Maggi da Los Angeles, buongiorno. Lucia, ci senti? Io non ti sento più.
Lucia Maggi, io l'ho seguita stanotte perché ovviamente avendo fatto la notte vedevo le sue storie, lei da lì più o meno tra la sala stampa, i corridoi, vestita elegantissima.
È vero, mitica, Lucia era proprio presente, tra poco ci colleghiamo con lei perché da Los Angeles ci vuole anche lì il fuso orario anche per il collegamento. Allora Barbara, appunto dicevamo, un po' di sorprese per quanto riguarda appunto i vincitori di questi Oscar che, beh, si pensava andassero in un certo
modo,
invece.
Diciamo che di Anora si parlava molto, era già stata una sorpresa quando ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes, però è un film che alla fine mi sembra di capire che abbiano amato tutti, è uscito presto negli Stati Uniti, è stato visto tantissimo e questo naturalmente facilita il voto, perché più gente, molte volte gente si trova a votare film che non ha visto, magari di cui ha sentito parlare, e questo mi fa pensare come le polemiche su Emilia Perez in qualche modo abbiano allontanato anche un po' le schede.
Forse sì. Lucia, ci sei? Perché sai, lei è a Los Angeles. Ci sei? Eccola. Ciao Lucia.
Ci sono, buongiorno a tutti.
Ciao,
era appena
Lucia,
svegliata.
Ciao.
Abbiamo preso Lucia alle 6:30 del mattino, dopo una notte incredibile. Lucia, scusaci se ti disturbiamo.
No, tra l'altro stavo dicendo adesso, mentre ti cercavamo, che ti vedevo nelle storie di Instagram, eri elegantissima.
Che carina, grazie. Una volta all'anno ci si prova. Ma comunque, guarda Elisa, sfatiamo subito il primo mito, cioè la notte degli Oscar è di pomeriggio a Los Angeles.
Ah già, è vero.
Non ti sentire in colpa perché alle 8 di sera ero a casa.
Eri già a letto.
Questa è solo una voce, diciamo, post lavoro e post urletti.
No, infatti, è qui che è complicato perché alla fine, finendo alle 5 del mattino, alla fine io sono andata a letto alle 5, mi sono risvegliata alle 8:30 per un collegamento, poi ho dormito
ancora.
È più stanca
Barbara di Lucia.
Esatto, forse alla fine sì, guarda.
Povera Barbara, mi dispiace. Infatti.
Allora Lucia, innanzitutto dici un po' come è andata questa serata, come ti sei trovata ancora una volta appunto lì all'Academy?
Allora no, tutto bene, devo dire, è sempre una situazione un po' surreale quella della sala stampa, e sembra un po' la sala stampa dell'Ariston in realtà, cioè noi non vediamo, non siamo dentro al teatro, quindi lo vediamo da grandi schermi, mentre con l'altro orecchio, cioè diciamo abbiamo un orecchio con l'auricolare sintonizzato sugli schermi, sulla televisione, sulla diretta dentro al teatro, e poi dal vivo vediamo sfilare i vincitori degli Oscar che si presentano davanti a noi tipo plotone d'esecuzione, cioè in fondo a questo stanzone pieno di giornalisti, più o meno 250 che arrivavano da tutto il mondo, c'è un palchetto, loro arrivano e si fanno fare le interviste con la loro statuetta in mano, quindi si sventola il numero, ognuno ha un numero, e se vuoi fare la domanda inizia a sventolarlo fortissimo in modo che ti si noti e ti venga.
Ma quanto tempo hanno? Diciamo. Quanto tempo c'è per ognuno di loro su questo palchetto?
Ma guarda, dipende da loro in realtà. Di solito, insomma, una decina di minuti rispondono a quattro.
Sì, anche
domande,
perché è un turno proprio uno dopo l'altro, tipo fabbrica.
Sì. Esatto, più o meno, poi fra l'uno e l'altro ovviamente non escono neanche in ordine, e tra l'uno e l'altro c'è un po' di tempo perché loro dopo che vincono l'Oscar passano dietro, si fanno le foto con i fotografi, non sempre hanno voglia poi di venire subito a farsi fare le interviste, qualcuno non viene neanche, quindi insomma…
Dai, Sean Baker sarà venuto quante volte?
No, poi vengono una volta sola, viene con carico di 5 statuette.
Immagino.
È venuto, infatti no, Sean Baker mi ha un po' rovinato la serie, no scherzo, però lui è arrivato, ovviamente è arrivato dopo l'ultima statuetta, quindi sono arrivati, fai conto gli Oscar, ieri sono andati abbastanza lunghi, infatti scherzo, non erano le 8, io non ero alle 8 a casa, ma più o meno sono finite alle 7:15. E lui è arrivato tipo alle 8:30 in sala stampa, quindi insomma tutti ad aspettarlo, in realtà aspettare lui, Alex Coco e l'altra produttrice che peraltro è la moglie, qui mi sfugge il nome, accidenti, però è la moglie di Sean Baker. E ovviamente perché per il film vengono premiati i produttori, quindi erano loro tre. E non ha detto nulla oltre a quello che aveva già detto nei 5 discorsi che ha potuto fare. Quindi onore al cinema.
No, dai, uno l'ha fatto Mickey Madison, uno gliel'ha risparmiato.
Hai ragione. 4 discorsi. Lei anche è venuta in sala stampa, molto, molto carina, molto entusiasta. Devo dire, quello è stato l'unico. cioè in una campagna per gli Oscar completamente caotica, cioè piena di fango, piena di colpi di scena, e che alla fine non aveva indicato un vincitore preciso, perché insomma, l'anno scorso si sapeva che avrebbe vinto tutto Oppenheimer, cioè avrebbe vinto un miglior film comunque, sì. E invece quest'anno c'era chi diceva: ah, ma forse Conclave alla fine, sai, ha vinto ai BAFTA, ha vinto i DGA, molti della DGA sono anche dentro all'Academy. E poi,
invece, infatti Barbara ci diceva proprio che è stata un po' l'unica sorpresa, no? di questi Oscar, queste cinque statuette ad Anora.
Sì, cioè in realtà
anche lì in sala stampa si è sentita questa sorpresa.
No, io invece volevo dire, esatto Elisa, che non si sapeva assolutamente, cioè c'erano sentimenti, perché ancora c'era chi diceva: no, ma è The Brutalist, come all'inizio della campagna per gli Oscar, cioè The Brutalist sembrava il favorito.
Esatto. E poi è saltato fuori Conclave a un certo punto nelle ultime ore, che poi io ho pensato magari c'entrava anche lo stato di salute di Papa Francesco, perché vai a sapere, cioè magari anche
ma
quello.
Ma no, perché quello il voto
no,
era
troppo
già chiuso
prima,
quando
certo. No, no,
esatto.
È vero.
E quindi poi in realtà poi sarà pensato Emilia Perez, aveva avuto quando Emilia Perez aveva 13 candidature, era il film più candidato dell'anno e anche uno fra i più candidati della storia.
E anche premiato nel frattempo, perché aveva preso anche dei premi.
Premia, insomma, invece poi Emilia Perez è andata come è andata, è stata completamente azzoppata la sua corsa, e quindi poi Anora, e quindi poi anche un pochino Conclave, insomma, devo dire che il miglior film non si sapeva, cioè proprio eravamo, ovviamente ognuno diceva: no, ma alla fine Anora, no, ma secondo me è The Brutalist, cioè,
beh,
era
che poi la sorpresa la forse quasi più del film è stato l'attrice, perché Mikke Madison,
esatto,
cioè ormai c'era Demi Moore a tutti gli effetti,
esatto,
infatti si è vista,
infatti,
poi la sua espressione.
A questo andavo, esatto, Barbara. Secondo me l'unica sorpresa è stata lei, l'attrice, che in effetti poi ognuno ha le sue considerazioni sia sul film che su di lei, però insomma Demi Moore, poverina, dopo tanti anni
anche
di carriera,
perché non so quante altre possibilità, anche perché con un film così, cioè questo è il top che ha fatto nella sua vita proprio come interpretazione.
Sì, quindi io se ecco dovessi, ho dovuto fare un pezzetto sugli sconfitti, direi che c'è da concentrarci tutto su di lei, nel senso chiaramente è lei la sconfitta della serata.
Ma anche come a Sanremo si fischia anche in sala stampa gli Oscar quando vengono dati degli Oscar?
No,
figuriamoci.
Gli americani,
certo.
No,
lo so. Era una domanda retorica.
Però applaudono molto.
Applaudono molto, sempre in positivo.
Lucia, volevo chiederti lì che atmosfera c'era in sala stampa a proposito di questo quasi silenzio su quello che accade fuori politicamente, come se avessero messo tutto sotto il tappeto.
Allora, guarda, infatti la cosa che... cioè, io veramente sono rimasta sconvolta, nel senso che mi sembrava assurdo, mi aspettavo di vedere... Allora, innanzitutto, da subito... si è visto che mentre l'anno scorso, prima di arrivare agli Oscar, prima di entrare dove noi dobbiamo lasciare la macchina, perché gli Oscar fanno sì che a Los Angeles un intero quartiere, cioè quattro strade, un quadratone di quattro strade in su e in giù, con in mezzo ovviamente l'Hollywood Boulevard e il Dolby Theatre, si era completamente impacchettati e bloccati al traffico. Quindi tu devi lasciare la macchina fuori, poi c'è la navetta e ti porta dentro. Ecco, in questi punti al di fuori, diciamo, della zona rossa, che è anche abbastanza ridicola chiamarla zona rossa trattandosi insomma di un evento festoso, però insomma al di fuori di questa zona l'anno scorso c'era una grandissima manifestazione pro-Palestina, ma poi organizzata in realtà dagli israeliani, dagli ebrei di Los Angeles a favore della Palestina, quindi della pace, insomma.
Sì, è vero, me lo ricordo, lo raccontavi tu proprio in diretta.
Esatto, quest'anno nulla. E poi mi aspettavo di vedere se era detto: allora, ci saranno le bandiere, le spillette dell'Ucraina.
Esatto, invece no.
Io ne ho vista una addosso a una persona che non ti so neanche dire come si chiamasse, quindi insomma proprio già prima della cerimonia grande, diciamo, insomma, sbigottimento, perché sembrava, dico, cioè va bene, viviamo in una bolla qui a Hollywood, ce ne rendiamo conto, però cavolo, abbiamo per una volta all'anno un palcoscenico immenso e mondiale, sbattetevi un po', no?
Ma anche perché negli anni precedenti insomma avevamo visto delle prese di posizione, poi quanto
invece,
fossero
invece anche
esatto, quanto fossero poi importanti queste prese di posizione dal mondo di Hollywood è tutta un'altra storia, però c'era stata comunque una sorta di attivismo anche all'interno del mondo del cinema, e invece proprio questo totale silenzio è stato veramente rumoroso.
Tra l'altro a me è sfuggito, ma sembra che Daryl Hannah a un certo punto abbia gridato gloria per l'Ucraina, ti risulta? Perché leggevo oggi sui giornali che qualcuno riportava questa frase, io l'ho vista ma mi è proprio sfuggito quel momento, magari mi sono distratta.
Daryl Hannah è entrata dicendo viva l'Ucraina.
Ah, ecco.
Tra l'altro ricordo che il marito che è Neil Young aprirà il suo tour in Ucraina, quindi ecco.
Vedi. No, lei è entrata e Conan O'Brien l'ha presentata la donna figa, la badass, no? La cattiva sta in tutti e due i Kill Bill, senza di lei Kill Bill non ci sarebbe, quindi lei è entrata e ha detto viva l'Ucraina, i veri badass sono loro.
Ecco, infatti a me è sfuggito quel momento, mi sono distratto un attimo. E poi c'è stata questa gag, io non lo so se voleva veramente poi ricordare il Trump che dice a Zelensky sei vestito male, la scena con Adam Sandler quando lo becca vestito male nel pubblico e lo umilia e lui dice mi stai un po' sputtanando il mondo visivo.
Non so,
io mi sono immaginata un po' questa roba qua, però.
Io guarda, vedi, non ci avevo pensato. No, l'altra cosa, lui Conan O'Brien ha detto, dopo uno dei molteplici Oscar di Anora, ha detto sta vincendo un film in cui un'americana, almeno c'è un'americana che sa tener testa dei russi stronzi, una roba così. E ecco, quello è stato l'unico riferimento da lui, da Conan. E poi dopo c'è stata Daryl Hannah, e poi c'è stato, perlomeno voi mi avete chiesto appunto, in sala stampa, in cui più o meno insomma però si lavora concitatamente, si parla, si chiede ma scusa cosa ha detto, però diciamo l'unica cosa, e quindi non è che proprio ci siamo confrontati sul fatto che nessuno stesse dicendo niente, però posso dirvi che c'è stato un grande applauso che davvero non mi aspettavo, perché siamo comunque negli Stati Uniti, siamo comunque dentro il cuore di Hollywood, che ha un, diciamo, uno zoccolo duro molto molto filo Israele, però c'è stato un grandissimo applauso quando l'Oscar è stato vinto da Nomadland, e soprattutto tanti applausi per il discorso
dei due registi, sì, perché sono stati registi, più, scusate, proprio veramente più politici, proprio
unici praticamente.
Un appello agli Stati Uniti di aiutare, insomma, di essere presenti, che non stanno facendo nulla.
Non è un appello, è stata proprio una denuncia pesantissima, perché lui ha detto noi viviamo, cioè, quindi questo film deve servire per denunciare la pulizia etnica che è in atto in questo momento a Gaza. L'israeliano ha detto noi siamo qui per dimostrarvi che una soluzione politica, e quando lavoriamo insieme ce la possiamo fare, una soluzione politica è possibile, e il vostro paese, la politica estera del vostro paese la sta impedendo. Quindi cioè, sono parole fortissime che vi giuro hanno avuto una reazione proprio di liberatoria, di dire, sì, cazzo,
forse c'era questo
infatti quello è stato il momento proprio più forte,
c'era l'esigenza di sentire qualcosa di questo tipo anche dopo una serata così solo nel piccolo grande mondo di Hollywood, quasi chiuso al resto del mondo.
No, completamente chiuso, devo dire, una serata divertente comunque. Io ho raccolto un po' ieri, poi diciamo per l'ANSA, più che la cronaca che hanno fatto le mie colleghe in ufficio più comode, e io ho fatto un pezzo di vari, insomma, dei pezzi di colore, e raccontavo appunto che c'è stata, a parte questa appunto grande quando si arrivava ma secondo te chi vince, e poi la domanda era ma dov'è la Carla Sofia, ovviamente in sala stampa gli attori si chiamano tutti per nome, se tu pronunci un cognome sei il provinciale arrivato da quindi dov'è Carla Sofia, e quindi tutti gli spagnoli che dicevano no, gli ho mandato un messaggio, no, ma non fa il tappeto, insomma, quindi le grandi, diciamo,
dietro le quinte
erano esatto così, no, le domande, poi grandi campanilismi, i brasiliani che proprio sono scoppiati, erano proprio un drappello bello rumoroso, tipo proprio stadio, quando hanno vinto il film, ovviamente il loro primo Oscar dopo 97 anni, insomma, in effetti è stato da festeggiare. I lettoni, c'erano due giornaliste lettoni arrivate da lì, da Riga, che si sono messe a piangere, meno rumorose ovviamente dei brasiliani, però si sono messe a piangere,
più contenute,
esatto, quando hanno visto per il miglior film di animazione, e beh, no, volevo dire che appunto tutti, diciamo, la cosa che ha messo tutti d'accordo è stata sicuramente la conduzione di Conan O'Brien, no? Delle risate così proprio grazie.
Eh beh, lui è molto bravo, è molto bravo.
Sì, è stato molto bravo e secondo me ha fatto, come dire, dimenticare anche Jimmy Kimmel.
Già.
Che era stato, non so che cosa ne pensate voi, però ha questo, è molto più piatto e magari
sì, è un po' più,
però,
istituzionale. Conan O'Brien,
no, io devo dire che forse
ribelle.
Voi siete più americane, ma io in genere i conduttori delle cerimonie, non riesco a stargli dietro, non mi diverto.
Sì. Beh, in effetti sono molto americani, fanno parte comunque di questo universo, sì, di presentatori, esatto, americani del late night, che se non vivi in America in effetti è un po' difficile da apprezzare. Ma Barbara, volevo chiederti anche dei commenti sugli altri principali premi, magari poi tu, Lucia, ci decide, insomma, ci sono commenti salienti anche riguardo a questi personaggi.
Tornando agli attori, allora sì. Adrian Brody sì, era super favorito, io tifavo follemente Timothée Chalamet, l'ho già detto, perché comunque ha fatto un lavoro pazzesco di 5 anni per cantare e diventare veramente Bob Dylan, però certo Adrian Brody ha fatto un lavoro eccellente, anche lui tra l'altro si è espresso comunque a un certo punto contro la guerra, però vabbè, ovviamente non è stato premiato per quello.
Sì. Se posso aggiungere, scusa Bar, lui poi anche in sala stampa gli hanno chiesto, cioè sai queste domande che fanno un po', diciamo, che lanci l'amo e speri che questo dica qualcosa. Lui si è tenuto, ha detto, sì, questo film, c'è questo premio in questo momento, è molto importante perché stiamo vedendo un ritorno dell'intolleranza.
Sì, dell'antisemitismo, poi ha parlato anche di antisemitismo, esatto. Infatti, quindi. Poi vabbè, Zoe Saldana è assolutamente azzeccata, coprotagonista di Emilia Perez, è fantastica, si sapeva, si sperava, si temeva che non vincesse nulla, ha vinto lei, ha vinto la miglior canzone, Il Mal, che è veramente bella, tra l'altro c'è un'esibizione sua quando canta Il Mal, che insomma mette insieme e centra il film.
Bene.
Poi vabbè, sugli altri, insomma, sì, su Nomadland abbiamo detto, importantissimo, così come importantissimo quello di Walter Salles, anche perché poi l'America è un po' responsabile anche di quello che è accaduto, no? In Sud America con le dittature, certo. Per cui c'è un po' quel silenzio che in qualche modo viene smosso da film così. Sull'attore non protagonista, Kieran Culkin, sì, ha fatto un lavoro pazzesco, però c'erano Edward Norton nei panni di Pete Seeger, ma anche Jeremy Strong in The Apprentice, che tra l'altro non ha vinto niente The Apprentice, che avrebbe fatto, perché anche il protagonista è bravissimo, per cui sì, in effetti è stato totalmente ignorato. Sebastian Stan, che interpreta appunto Trump da giovane,
sì.
Quel film lì è andato tutto un po' in sordina e di nascosto, però anzi, se vi capita recuperatelo, perché è veramente bello.
Anche se la prima cosa che mi viene in mente è evitare Trump in tutti i...
Certo, no,
però,
no, vabbè, ma
però è sì, è vero, nell'arte cinematografica forse.
Sì, poi l'avevo visto a Venezia quando ancora, in realtà, no, scusa, a Cannes, quando ancora era ancora un po' lontana la campagna elettorale, per cui anzi si sperava ancora tanto che non arrivasse.
Invece Lucia, tu sei proprio in mezzo al vortice a Los Angeles.
Ce l'abbiamo qui taccate. Comunque sai che invece io Culkin proprio l'ho amato da impazzire, e sono stata contentissima che abbia vinto. Quel film è stato... In questo anno di film, devo dire, io non mi ero affezionata a nessun film in particolare. Non ho particolarmente amato Anora, che ho trovato troppo eccessivo dalla seconda parte in poi, proprio perché invece ho amato moltissimo gli altri film di Sean Baker. Questo non... E lui mi ha fatto ridere che quando, insomma, in conferenza stampa prima degli Oscar, lui ha detto, ma questo infatti era uno dei miei film un po' più strani, io pensavo non sarebbe piaciuto a nessuno perché è molto diverso, e io infatti mi trovavo esattamente d'accordo con lui. Dicevo, sì, sai cosa, mi è piaciuto Florida Project, a me sto film qua, insomma, però sono veramente contenta per lui.
No,
sì.
Ma infatti, secondo me si può anche chiudere dicendo che comunque sono mancati un po' premi alle donne, se non naturalmente le attrici. C'è stato,
certo,
ecco, Paul Tazawell, che ha vinto per i costumi di Wicked, che ha subito detto sono il primo costumista nero premiato con un Oscar,
sì.
Così come Zoe Saldana ha detto sono la prima attrice domenicana premiata con un Oscar. Poi penso a Flo, che avrà detto sono il primo gatto nero. Però diciamo,
esatto,
che è mancata un po' questa cosa,
sì,
no? Gli Oscar so white, ti ricordi?
Certo, no, infatti l'applauso in sala stampa, perché lei, esatto, è la prima americana di genitori domenicani, quindi la prima americana di seconda generazione ad essere premiata, e poi diciamo, Salsa, come sempre in tutti i suoi discorsi in questa lunga stagione di premi, ha ringraziato il marito con i suoi bei capelli, che è italiano.
Ah, sì, certo, cioè, sì, quindi,
vero. Sì, il regista Marco Perego, artista e regista, quindi ha fatto molto, molto ridere.
Sì, e poi ha raccontato della nonna emigrata che, insomma, comunque è arrivata qui e si è messa a lavorare, insomma, comunque ha fatto anche un po' un discorso aperto a questi muri che sono stati messi.
Tutto questo, io devo dire che A Real Pain è stato uno dei film che più mi ha colpito durante l'anno, e quindi sono stata contenta per...
ma lui è bravissimo, è bravo, comunque, meritato, esatto. Assolutamente.
Abbiamo visto in The Succession, era fenomenale, quindi sicuramente un bel momento per Kieran Culkin, che sta vivendo una seconda giovinezza.
La smettesse di chiedere sta roba dei figli alla moglie, io non so, la trovo insopportabile, sì. Qui ridevano tutti molto.
No, in effetti onestamente... sì, speriamo sia un inside joke tra loro due che dobbiamo fare.
Sì, però ma chi se ne importa,
no,
palco, cioè proprio questo, no, volevo dire, cioè hai finalmente un palco per dire qualcosa di sensato, anche A Real Pain in fin dei conti è un film sull'olocausto, cioè qualcosa lo puoi dire, no, anche senza il rischio di andare proprio fuori tema. Io li ho trovati insopportabili ieri e mi è dispiaciuto, perché poi, sai, scusami se mi permetto questo piccolo appunto personale, ma nei giorni scorsi, no, quando c'è stata la conferenza stampa di Trump che ha trattato a pesci in faccia Zelensky, così, io ero completamente in questa bolla degli Oscar, per cui gli ultimi giorni sono davvero pesanti, perché ci sono degli incontri, devi cercare di capire quando arrivano gli italiani, e contattarli e correre di qua, correre di là, vedere il tappeto rosso, quindi mi rendevo conto di essere dentro un mondo completamente folle, e mi scrivevano tutti gli amici dall'Italia, sai Elisa come succede, certo. Quando sei qua ti trovi a volte a dover giustificare le scelte di uno che uno non hai votato, due non voteresti mai, insomma, però comunque stai qua, quindi in qualche modo ricade su di te la colpa della politica estera degli Stati Uniti, non si capisce perché, però sì. Ti scrivono gli amici, ma come, e io dicevo guardate ragazzi, non lo so, io sono dentro una bolla, ma poi adesso arrivo e vi rispondo,
esco
e
dalla
mi
bolla.
È dispiaciuto, cioè speravo che da questa bolla si riuscisse a uscire ieri pomeriggio, ieri sera, insomma, in qualche modo.
Sì, è la cosa che ha colpito tutti noi, più che magari certamente chi ama il cinema e chi segue il cinema ama anche vedere premiati i propri film preferiti, ma questa totale assenza, ecco, di presa di posizione, di coraggio è stata davvero deludente.
C'è stata la presenza dei pompieri di Los Angeles, che poi ognuno di loro ha recitato anche una parte, quindi alla fine è stato anche un po' un cortocircuito pure quello, se vogliamo, perché hanno recitato.
Quello è stato carino. E poi durante la pubblicità, che penso perché non si vedeva, non si è visto, durante la pubblicità Colman Domingo, che era seduto in prima fila, candidato per Sing Sing e così, è salito sul pubblico, sul palco, ha iniziato a fare una specie di scalda pubblico chiedendo a tutti di alzare i telefonini e di cantare una canzone in omaggio a Los Angeles, e poi sono saliti sul palco i Vigili del Fuoco. In più l'inizio dello show, diciamo, con Ariana Grande e Cynthia Erivo che cantavano, avevano sullo sfondo la città di Los Angeles, qui in qualche modo c'è stato un omaggio alla città, e quello sì, però ecco, esatto, oltre alla città c'è un mondo.
Sì. Sì, esatto, al di fuori di Los Angeles. Beh, intanto noi ti chiediamo di salutarcela a Los Angeles, visto che ti trovi lì e di solito splende il sole, ci sono le palme.
Fa caldo, no?
Quindi cerchiamo di...
Ma
no! Ah no? Ok, fantastico.
Sì, no, ma
c'è il sole a Milano, com'è possibile?
Fa caldo qua oggi.
dai, allora benissimo.
No, ma no, senti, scusate, ma aspetta, correggo. Ultimissima cosa, perché l'ho visto oggi che girava il video che faceva un po' ridere, di Adrian Brody che ha tirato la gomma da masticare alla moglie mentre
mamma
andava
mia,
a prendere.
Ma che caffone!
Ma che roba è? Cioè...
Beh, ma lo sai che
è stata un'improvvisazione. Sì, dici.
Sì, e poi dopo ho visto un articolo, ma che cosa ha tirato Adrian Brody? Cioè, penso fosse una gomma, no?
Non l'ho dente.
Però, esatto, il dente d'oro. Click.
Una volta l'ho presa io da mio figlio, quindi medesimo.
Un bambino.
Sì, un bambino. È un po' diverso,
un
po' cresciuto. Adrian è cresciuto.
Prima di tutto, che cosa... Adrian, ma esatto, hai vinto il tuo primo Oscar nel 2003, essendo il più giovane ad averlo mai vinto nella storia. Sì. Non te lo sei fatto soffiare il record a Chalamet ieri sera, che anch'io, Barbara, sono d'accordo, in realtà mi sarebbe piaciuto vedere Chalamet vestito di giallo sul palco, ma voglio dire, ma cavolo, ma prima di tutto, ma cosa ci fai con la città in bocca?
Ma sì, infatti, cioè,
Adrian è così, è un tipo così fuori dagli schemi, dai. lo perdoniamo. Lucia, ti ringrazio tantissimo e ci sentiamo per la prossima avventura losangelina.
Grazie a voi.
Ciao, grazie. Buona giornata
a te. Ciao. Sì, perché da Lucia sono le 6:30 del mattino, l'abbiamo svegliata
per
troppo.
Quello forse fa freschetto.
Sì. Senti, allora Barbara, un'ultima cosa, il film da recuperare, dai, tra tutti questi che abbiamo visto, chi di noi magari non ha visto ancora tutti i film che sono stati candidati agli Oscar?
Ma forse io sono ancora qui, perché immagino che gli altri bene o male siano già stati visti, perché tanto che girano, io sono ancora qui di Walter Salles, uscito da meno tempo e poi magari un pochino più di nicchia, e consiglio di andarlo a vedere assolutamente.
Bene.
Però per chiudere con Chalamet, sì. Dune ha vinto 2 premi per effetti speciali e montaggio sonoro.
Sì.
E siccome lui era seduto abbastanza davanti e laterale, pronto per andare a prendere il suo Oscar che non ha preso, ogni volta che passavano loro, perché arrivavano in gruppo, lui si alzava, li abbracciava, e quindi sappiamo, lui essendo protagonista di Dune, in qualche modo qualcosa ha vinto anche lui.
Dici, lo facciamo un po' la proprietà transitiva, e magari qualcosa ha potuto vincere. Allora, siccome tu mi stai nominando ormai Chalamet e Bob Dylan, mettiamo un pezzo di Bob Dylan a questo punto, perché se lo meritano. Grazie Barbara.
Ciao,
Sorrentini, grazie mille, a più tardi.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands you're orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore.
and it's all over now, baby blue.
Che meraviglia, It's All Over Now, Baby Blue, Bob Dylan. Abbiamo parlato degli Oscar, abbiamo parlato di Timothée Chalamet, che purtroppo non si è aggiudicato la vittoria con l'interpretazione di Bob Dylan, ma insomma complimenti a Dreambody, anche se, come ci dice Paola, la gomma tirata è molto brutale. Se sono d'accordo con te, ringraziamo Barbara Sorrentini e Lucia Maggi. E adesso è il momento del nostro grande concorso. Boom! Let's have a party, siamo una specie di festa, perché adesso dobbiamo fare scontrare due gruppi degli anni 90, no, dico degli anni 2000, e siccome sto già iniziando a preparare le sfide degli anni 90, ogni tanto così il mio cervello si confonde, no, ancora anni 2000, siamo agli ottavi di finale, perché insomma ormai siamo quasi alla fine di questa prima tranche del nostro concorso Battles of the Bands, appunto, che tratta le bands degli anni 2000. Siamo alla terza sfida degli ottavi, vi comunico che insomma ieri era abbastanza così, prevedibile che vincessero gli Arctic Monkeys contro gli Yeah Yeah Yeahs, anche se mi dispiace perché adoro gli Yeah Yeah Yeahs, adoro Karen Ho, questa fantastica frontwoman, ma insomma Arctic Monkeys sono una band amatissima da tutti noi, da tutti voi ascoltatrici e ascoltatori, quindi passano il turno e vanno ai quarti di finale gli Arctic Monkeys. Oggi un'altra sfida, chi sarà tra XX e Phoenix, quindi siamo in Francia con i Phoenix, XX invece Regno Unito. Siete pronti a votare? Dovete fare sempre la stessa cosa, andare sul sito www.radiopopolare.it/battlesofthebands e appunto cliccare accanto al nome della band che volete che passi il turno. In questo caso siamo XX contro Phoenix, che ascoltiamo subito, andiamo subito a Parigi con Lizzomania.
Think less but see it grow. Like a ride, like a ride, oh. Not easily offended, not hard to let it go. From a mess to the masses.
Time.
Pixomania, loro sono i Phoenix, questi è una delle band appunto che si scontrano quest'oggi al nostro concorso Battles of the Bands qui su Playground, Radio Popolare, Elisa Graci, ancora con voi fino alle 16.30. Allora, volevo dirvi che la nostra, appunto, il nostro grande concorso Battles of the Bands, per ora siamo alle ultime 8 bands che si devono appunto scontrare, per ora hanno passato il turno Boy Genius, che hanno vinto contro Black Keys clamorosamente. Boy Genius stanno facendo strage di bands famosissime, prima i Coldplay e poi i Black Keys, e poi tra Fontaines D.C. e Queens of the Stone Age hanno vinto i Fontaines D.C. Anche qui grandi polemiche tra voi, però decidete voi chi vince, quindi se volete far vincere XX o Phoenix andate sul sito www.radiopopolare.it/battlesofthebands. Dicevamo XX, anche questa è una band sicuramente che ha fatto parte del suono degli anni 2000 dal Regno Unito, e parlano in questa canzone di un oggetto ormai in disuso, anche se per esempio ho notato che qui vicino a casa mia a Milano c'è proprio ancora un negozio che affitta e vende videocassette, VCR, XX. Ovvero il videoregistratore, loro sono gli XX e sono anche loro oggi in sfida, una sfida che vede gli XX contro Phoenix. Allora votate sul sito www.radiopopolare.it/battlesofthebands, sono anche qui a offrirvi link, se volete ve li mando, basta che mandate un messaggio al 331-6214013 e vi mando direttamente il link dove votare la band che volete che vinca quest'oggi. Vi ricordo che le prossime sfide, perché insomma è una settimana di sfide importanti, ci saranno Arcade Fire contro Strokes, Mars Volta contro Franz Ferdinand, The White Stripes contro Vampire Weekend, e Gorillaz contro The National. Queste sono le ultime sfide degli ottavi. Dalla prossima settimana si inizia con i quarti, semifinale, finale. Tra due settimane arrivano gli anni 90. Vi vedo già belli caldi per gli anni 90. Simone ci scrive: gli anni 90 meriterebbero un tabellone in cui si parte dai 32esimi. Guarda, ora ci stiamo un attimo ragionando. In semifinale prevedo Nirvana, Oasis, Radiohead e R.E.M. Se li consideriamo 90, credo di sì. Altrimenti Rage Against the Machine. Simone, ci saranno tutte queste band? Mi sa proprio di sì. Allora, tra pochino ci salutiamo perché è già finita la prima puntata della prima, no, la prima puntata del primo giorno della settimana di Playground. Andiamo avanti come sempre tutta la settimana, una settimana in cui tra l'altro inizieremo poi a parlare anche di quello che ci aspetta per questo fine settimana dell'8 marzo. Noi donne della radio stiamo organizzando una grande serata per venerdì 7 a Mare Culturale Urbano qui a Milano, e quindi vi racconterò nei prossimi giorni cosa aspettarsi. Ospiteremo le DJ che con la sottoscritta vi faranno ascoltare un po' di musica appunto venerdì 7 a Mare Culturale Urbano a Milano. E poi l'8 marzo, lo sapete, scioperiamo noi appunto donne di Radio Popolare e aderiamo allo sciopero indetto da Non Una di Meno per l'8 marzo. Adesso vi saluto parlando di, a proposito di anni 90, di una band che anche il nostro Simone ci ha accennato. Parliamo degli R.E.M. perché, insomma, ve l'avrete vista forse questa notizia e questo video che circola appunto di questa sporadicissima reunion insieme sul parco di Athens, Georgia, che è la loro città, la città degli R.E.M. È appunto una reunion a sorpresa quasi tra amici, che però appunto lo sappiamo non avrà un seguito. Loro hanno già parlato più volte dell'impossibilità di una vera e propria reunion degli R.E.M., però ogni tanto gli piace ritrovarsi insieme su un palco a sorpresa e suonare alcune delle loro vecchie canzoni, come è successo proprio in questi giorni. Infatti al 40 Watt Club della loro appunto Athens, Georgia, si sono esibiti in una rarissima performance Michael Stipe e compagni con Pretty Persuasion, una traccia del loro album Reckoning. Appunto loro si sono ritrovati con tutti quanti, Peter Buck, Bill Berry, il Mike Mills e Michael Stipe, si sono trovati appunto con l'attore Michael Shannon e il musicista Jannon Nursery, che erano impegnati in un tour che rende proprio omaggio agli R.E.M. A un certo punto sono saliti sul palco loro quattro e hanno suonato tutti insieme questa canzone per la sorpresa e l'esaltazione di tutti i presenti, assolutamente scioccati positivamente da questa reunion appunto molto rara. Si erano già riuniti alcuni mesi fa in occasione del premio che avevano avuto per la Songwriters Hall of Fame, gli R.E.M., ma insomma anche questa è stata una reunion assolutamente a sorpresa. Potete vedere il video ovunque, lo trovate su YouTube, basta che insomma digitate reunion R.E.M. e sicuramente ritroverete la performance di questa canzone Pretty Persuasion, che sarà anche l'ultima canzone di oggi qui a Playground per rendere omaggio a questa grande band che sì, sicuramente sarà protagonista di una delle prossime sfide. Tra un paio di settimane iniziamo con gli anni 90, siamo ancora qui che ci stiamo lavorando tutti noi della redazione musicale, e quindi molto molto presto inizieremo a far sfidare anche queste band. Per ora andate a votare le band degli anni 2000 su www.radiopopolare.it. Allora, tra pochissimo c'è Giulia Strippoli con Vieni con me e tutte le trasmissioni del pomeriggio, del tardo pomeriggio di Radio Popolare. Datemi un ultimo secondo per ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato nel fine settimana Radio Romance. Vi ringrazio tantissimo, sono arrivate molte mail e molti messaggi, quindi voglio ringraziare tutti voi davvero di cuore per tutto quello che mi raccontate nei vostri sabato sera. Continuate a farlo perché è sempre bello condividere con voi i vostri pensieri e le canzoni che vi piacciono di più delle trasmissioni che ascoltate qui su Radio Popolare. Volevo solo dirvi questo, e che mi emoziono sempre quando vi ringrazio, e vi do l'appuntamento a domani sempre dalle 15 alle 16:30 con Playground qui su Radio Popolare. Vi lascio con R.E.M., Pretty Persuasion, che è stata la canzone che hanno cantato e suonato insieme proprio in questi giorni a Athens, Georgia. Buon pomeriggio a tutti voi e ci risentiamo domani. Un saluto da Elisa Graci.
confusion.